esportsweb.it.
Carichiamo la nostra partita sul nostro contenitore dedicato agli sports, come al solito Gianluca Viscogliosi in vostra compagnia, e dovrei vedere anche il supereroe dell'etere digitale Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben trovato.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
So che è mattinata complessa per la cronaca, magari te la chiediamo più avanti anche una pillolina su Giampiero Boniperti, però insomma cominciamo anche con quella che è la nostra discussione di oggi, perché abbiamo un grande team con un direttore generale che è bello infuocato in questo momento. Diamo il benvenuto a Tommaso Maria Ricci, direttore generale MCS Italia, uno dei team più performanti del nostro panorama. Tommaso, buongiorno, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Siete un po' uno dei team più sulla cresta dell'onda in questo momento, non diciamo il falso.
Beh, ci proviamo ovviamente, quindi siamo alle Olimpiadi, certo. Stanno gareggiando in questi istanti i nostri velisti virtuali e speriamo in una medaglia, che sarebbe storica insomma per le prime Olimpiadi virtuali, ecco, quindi sicuramente combattiamo con il coltello fra i denti insomma.
Senti Tommaso, l'Olimpiade virtuale, che traguardo è per il movimento? Perché sembrerebbe quasi un ossimoro, perché l'Olimpiade è la rappresentazione massima dello sport, tra virgolette, dico vero, reale, no? Però sappiamo come oggi lo sport è declinato in tanti modi e quella virtuale è una declinazione tra le più importanti che abbiamo.
Certo, sicuramente, del CIO aperto vuol dire che c'è un interesse sempre crescente in Italia, ma soprattutto all'estero. E è una frontiera nuova, una frontiera che verte intorno all'intrattenimento e sicuramente può essere una frontiera nuova per lo sport, per avvicinare un po' tutti quelli che si sono un po' allontanati in questo periodo, perché sicuramente sia le Olimpiadi che il campionato italiano e quelli stranieri insomma hanno avuto questa perdita un po', no? di visibilità, e i giovani fanno fatica a seguire tanto lo sport e a farlo, a praticarlo, quindi può essere una buona mossa per riavvicinarli a questo mondo, ecco. E credo che anche la Superlega ha, diciamo, segnalato un problema, no? Ecco, perché sicuramente se i ricavi e le visualizzazioni e la fan base fosse stata molto elevata, non ci sarebbe stato nessun bisogno di fare, ecco, questo possibile cambio.
Fabrizio Ponciroli.
Beh, mi sembra un ottimo spunto quello che ha evidenziato con quest'ultima dichiarazione. Cioè, comunque tu ti rendi conto quindi che siamo vicini a una svolta epocale. Che sensazioni hai? È una cosa che arriverà in tempi brevi oppure ci vorrà ancora del tempo? Però lo switch è vicino, immagino.
Beh, noi siamo un team internazionale, quindi abbiamo una visione sostanzialmente globale. E ti posso dire che sicuramente in Francia il mercato vale 4 volte quello dell'Italia. L'onda è vicina, perché se la Serie A investe sugli e-sport, quindi con la Serie A, se il CIO apre a queste discipline, se lo stesso Malagò li chiama Virtual Sport, in una riunione a cui ho partecipato, in cui erano presenti le cariche più importanti insomma che si occupano dello sport in Italia, credo che il momento è vicino e ovviamente noi siamo pronti per raccontare un po' questo cambiamento italiano, ecco. Ma sicuramente anche l'Italia deve cavalcare quest'onda, perché vuol dire nuovi posti di lavoro, nuove professioni, vuol dire economia e investimenti anche dall'estero, come noi siamo l'esempio.
Fabrizio.
Ecco Tommaso, ma come ti è venuto in mente? Cioè, quando è nata l'idea di dire ok, faccio un lavoro virtuale, passami il termine, raccontaci un po'.
Beh, diciamo che sia io che il mio socio Pierfrancesco veniamo dal mondo dello sport, abbiamo altre aziende, su input di questa società francese che conoscevamo già in precedenza per altri business sportivi sostanzialmente, abbiamo deciso di buttarci in questo business complicato, sicuramente, perché sai, essendo una startup innovativa comunque il rischio è sempre elevato, ma devo dire che dopo un anno abbiamo avuto diversi investimenti, anche Rieto Bright ha investito in noi, quindi insomma se siamo riusciti ad attirare un professionista di questo calibro, i prossimi che verranno in questi mesi, credo che il mercato è maturo e credo che abbiamo fatto bene a questo punto anche a lavorare così tanto, perché insomma capite bene che quando un mercato non è maturo anche l'economia che ci gira intorno è poca e tutti tendono a raccimolare, a grattare queste briciole, no?
Certo.
modello italiano non è quello della diciamo collaborazione, ma un po' quello dello scontro, no? Sin dall'inizio, quando invece il modello internazionale è quello della collaborazione, perché se il mercato cresce, tutte le squadre, tutti i team del mercato crescono a loro volta.
Sì, sicuramente è una sorta di domino, di effetto domino che genera un circuito virtuoso. Hai nominato prima, Tommaso, comunque, che tu sei stato alla riunione con Malagò, che non si è tenuta molto tempo fa. Quanta attenzione vedi anche a livello istituzionale? Perché secondo me, se non c'è l'appoggio anche istituzionale, che è da una parte economico, ma insomma anche di endorsement pubblico, soprattutto per una branca dell'economia, perché va chiamata così, che si porta ancora dietro un po' di reticenza, di resistenza culturale per tanti motivi. Quanto è importante fare informazione vera e anche questo endorsement istituzionale?
Beh, è molto importante. Bisogna dire che gli esponenti del mercato e-sport non vedono di buon occhio questa apertura, anche se noi... Io personalmente la vedo molto positiva, perché la nostra società ha sempre ricercato questo binomio sport più e-sport, e quindi sicuramente questo ci fa solo che piacere, ma forse non si è capito ancora il mondo e-sport dall'interno, no? Quindi secondo me anche loro hanno bisogno di parlare un po' di più con le società e-sportive e farsi un po' spiegare questo mondo come è evoluto e come già è strutturato, ecco. Quindi ovviamente il CONI, insomma, le federazioni hanno interessi che sono sia economici sia di cercare di trasportare un po' questa fan base anche sullo sport, no? Quindi ovviamente ci sono sempre interessi quando si muovono delle importanti realtà come le federazioni, soprattutto italiane, che ricordiamo l'Italia ha un'organizzazione sportiva che è unica al mondo quasi, quindi gli enti di promozione sportiva, le federazioni che abbiamo noi difficilmente si ritrovano in altri stati, quindi diciamo che è positiva secondo me, ma deve essere diciamo assecondata, deve seguire, certo, anche un filone e parlare con gli esponenti del mercato.
Fabrizio,
quali sono le caratteristiche che deve avere un potenziale pro player per giocare con voi, per far parte del vostro team?
Beh, sicuramente l'idea che abbiamo improntato dall'inizio è quella di un professionista, quindi a tutto tondo, quindi comportarsi in un certo modo, rispettare le regole ovviamente e condurre uno stile di vita sano. Noi li affidiamo molte volte anche a associazioni sportive del territorio, come la Romulea, un esempio classico, una delle più importanti società sportive romane, dove abbiamo aperto un gaming club e dove abbiamo... diciamo fatto una consulenza per tutto il team, quindi sia su FIFA sia su PES sia su League of Legends. La Romulea, pensate che è stata una degli 8 team italiani a partecipare al campionato italiano di League of Legends, quindi immaginate che salto, diciamo, dalla preistoria quasi del calcio, no? Perché comunque molte associazioni sportive, non la Romulea in questo caso, ma sono un po' vecchie come tipologia, come stile, come comunicazione anche sui social, quindi questo aiuto da parte degli e-sport secondo me è fondamentale per riavvicinare anche tutti i ragazzi che sono nel quartiere. Il quartiere San Giovanni di Roma conta 25.000 persone, la Romulea ha 500 iscritti alla scuola calcio, quindi immaginate la potenza di fuoco che può avere un'associazione sul territorio. Il Vesta Calcio ne è un esempio, di Gianluca Mandini, che ringrazio, e sono squadre come il Vesta Calcio che partono già con una forte vena innovativa, e devo dire che si vede, perché insomma sono stati bloccati, non hanno potuto giocare, ma hanno vinto il campionato regionale della Lega Nazionale Dilettanti, quindi sono anche trofei che poi alla fine secondo me porteranno anche i presidenti delle varie squadre di calcio ad investire, perché effettivamente devo dire che rosicano se perdono, ecco, questo è
importante. Tommaso, hai fatto bene a ricordare una realtà come il Vesta Calcio, che tra l'altro sono grandi amici di TMV Radio, abbiamo avuto modo di intervistare in passato, saluto Gianluca, saluto anche Riccardo Carnevale che è il presidente, e ci dicevano di come poi sono stati trasportati anche nelle partite dei loro player virtuali, che rappresentavano poi in questo momento di stop anche dei campionati giovanili dilettantistici l'unica valvola di sfogo, anche per un'etichetta che è nata anche con un forte imprinting, tu l'hai detto, comunicativo. Ecco, quello che non manca mai a un team di sport, abbiamo capito, è la forte vocazione di creazione di contenuti, di grande aggressività positiva, comunicativa sui social. Questo è un marchio che poi portate anche come servizio, tu dicevi, alle società, tra virgolette, di calcio canonico, che però sono un po' più impolverate. Potrebbe essere questo un ulteriore sbocco?
Sì, sicuramente, perché riportare anche i ragazzi all'interno delle associazioni, e grazie a questo, no, questo restyling comunicativo, è importantissimo. Insomma, la nostra visione sport più e-sport proprio per questo, perché crediamo che lo sport, che ha 20 milioni di fan in Italia, e gli e-sport, che ha 2 milioni di fan, se si uniscono hanno una fanbase enorme. Quindi l'unione di questo creare questo ponte tra lo sport e gli e-sport, no? E quindi fare, diciamo, far unire queste due fanbase può portare, secondo me, a delle visualizzazioni e un'attenzione verso il mercato degli e-sport nettamente superiore di quella che avrebbe soltanto con gli appassionati. Ecco, perché sicuramente l'Italia è un paese sportivo, è un paese di calcio, è un paese che segue lo sport, e questo è sostanzialmente. I ragazzi non lo seguono, quelli un po' più grandi come noi magari sono più affezionati allo sport, alla partita di calcio, ma pensate che un ragazzo di 13-14 anni una partita di 90 minuti è lunghissima. Cioè loro sono abituati a contenuti immediati, a contenuti brevi di 30 secondi, 15 secondi, quindi una partita di calcio è noiosa, questa è la realtà dei fatti. E ripeto, come all'inizio, io sono contrario alla Superlega, ma capisco l'esigenza, certo, di fare una partita, perché abbiamo visto noi delle partite in Champions League, PSG Barcellona, PSG Real Madrid, cioè delle partite incredibili, e lì è il bello del calcio, no? Quindi si vedono delle movenze, si vedono dei giocatori incredibili, e quello attira sicuramente. La partita a Roma-Benevento di domenica pomeriggio alle 3, diciamo che sicuramente, io adesso non conosco i dati esatti, ma non credo che attiri questa, no, questa attenzione incredibile, ma quello è anche sport,
certo.
Quindi non è detto che, però devo dire che naturalmente si parla anche di soldi, perché l'investimento per fare un campionato di calcio in Italia è enorme, quindi bisogna un po' venirsi incontro, secondo me.
Fabrizio,
quali sono i vostri prossimi step? Perché avete già fatto tantissimo fino ad ora, ma guardando l'orizzonte?
E sicuramente con i nuovi investimenti, noi siamo in un aumento di capitale che arriveranno, l'idea di crescere sempre di più. Quindi a questo punto crediamo di dover investire fortemente sui giochi, quindi fare dei team che siano un mix tra la nostra accademia e giocatori di livello internazionale. E aprire sicuramente a nuovi giochi, lo faremo a breve, investire sempre di più nella comunicazione, nella creazione di contenuti, che è un po' la base su cui abbiamo centrato tutto. Noi abbiamo anche un'academy, una cantera di creatori di contenuti, quindi ragazzi micro influencer che abbiamo portato dentro, gli abbiamo insegnato un po' il lavoro, li abbiamo sostenuti, li abbiamo remunerati. Quindi secondo me è importante partire anche nella formazione, no, di questo mercato, anche da basso. Ecco, quello che facciamo noi è questo, e gli obiettivi sono sicuramente vincere. Saremo a Dubai per la finale di Virtual Regatta a ottobre. È incredibile pensare di andare a Dubai per gli e-sport, ma succederà.
Senti, visto che, insomma, Tommaso, sei di Roma come di base, si sente, e anche come radicamento, qual è la polarizzazione delle varie città italiane per quanto riguarda gli sport? Cioè, c'è una, non so, una Milano con più vocazione, una Roma con più vocazione, una città di base, oppure c'è un movimento che si sta sviluppando in maniera molto eterogenea? Perché, insomma, poi si parte anche dal territorio. È vero che quello degli sport per vocazione è un territorio un po' più allargato, no? Virtuale. Però, insomma, poi è bello anche per questi ragazzi aggregarsi e fare gruppo, giocandosi in virtuale, ma essendo poi vicini nel reale.
Certo, da quello che ho potuto vedere, diciamo, in questo anno e mezzo, il Nord ha una vocazione molto di creazione di contenuti. Quindi influencer, studi dove si può registrare, tantissimi streamer. Roma è una via di mezzo, e tutto il sud ha tantissimi giocatori. Moltissimi dei nostri giocatori sono del sud e abbiamo tantissime richieste. Quindi diciamo che è una rete omogenea, si differenzia per la qualità e per i contenuti che vengono fatti, ovviamente, ma questa è un po' la mappa, ecco. Sicuramente Roma è come sempre una via di mezzo, da quello che ho potuto vedere.
Fabrizio,
faccio un po' la classica domanda che mi viene, essendo il classico boomer, no?
È cioè, anche il tuo ruolo, Fabri, il boomer di fiducia.
Esatto, anche
quello che
ruolo,
ti aiuta a comprare la frutta al supermercato, il boomer di fiducia.
Sì, vabbè, insomma, non è che io sono proprio un pistelletto, diciamo, però sì.
No, però
facciamo
sai,
finta, facciamo esatto, finta, dai.
Siamo giovani dentro, siamo giovani dentro. Esatto. Senti, chiaramente tu ti vai a scontrare con tutta con quella fetta di persone che dicono ma questo non è un lavoro, ma cos'è un creator, ma perché uno deve passare tutte le sue ore davanti a uno schermo a giocare. Ecco, com'è la posizione verso questa fetta comunque ancora importante, soprattutto in Italia, perché tu hai detto bene, c'è una grande differenza tra l'Italia e altri paesi, però come ti poni verso noi boomer?
E l'operazione che abbiamo fatto è questa: anche le famiglie hanno cominciato a capire, ad esempio alla Romulea, che effettivamente riportare anche i ragazzi che stanno tante ore davanti alla televisione in un centro sportivo, affidarli a un coach, a un mental coach, farli allenare è positivo, indubbiamente. Se prendiamo, diciamo, i nerd, quelli veri che stanno 8-10 ore al giorno a giocare, 7-6, secondo noi è sbagliato. Quindi non dobbiamo far passare il messaggio che giocare 10 ore sia giusto, perché non ti allena. Questa è la realtà. Se tu vuoi migliorare, devi giocare 3 ore al giorno, ad esempio, ma con coscienza, con delle pause, perché sennò non migliori. E per tutto quello riguarda i creator, io credo fortemente che questo invece è un passo avanti, perché un ragazzo che si apre un canale YouTube, crea le grafiche, si registra, taglia il video, lo monta, lo pubblicizza, conosce le regole del marketing, ancora pubblicare, secondo me impara tantissimo sull'imprenditoria personale, sul personal branding, e sono qualità che al momento sono imprescindibili pensare fra 10 anni. Certo. Questa sarà la base su cui costruire una carriera anche di lavoro. Sicuramente i colloqui non si faranno più mandando un curriculum, ma tramite LinkedIn. Sicuramente ci sono delle nuove realtà che stanno nascendo, e sono queste, secondo me, costruzioni importanti di un ragazzo che potrà fare il programmatore, potrà fare l'ingegnere informatico, potrà fare l'influencer, lo streamer. Comunque sono influencer e streamer e guadagnano tantissimo, quindi perché no? Ecco, sicuramente se fatto con impegno, con coscienza e con una famiglia dietro che comunque ti segue, secondo me non c'è niente di male.
Fabri, l'ultima la lascio a te, vai.
Sì, chiudendo il discorso, volevo capire anche un po' il range dell'età, no? Si discute molto, un ragazzino di 10 anni è troppo piccolo, è giusto comunque cominciare a dargli degli strumenti in mano perché il mondo è cambiato? Ecco, un po' per concludere, vorrei capire anche da questo punto di vista come vi approcciate un po' all'età.
Sicuramente io sono dell'idea che da piccoli bisogna un po' scoprire il mondo, quindi personalmente non darei un cellulare in mano a un bambino di 10 anni. Questa è la mia idea, che è un po' contraria, no, a tutto questo mondo. Però credo che quando si cresce poi è inevitabile, perché insomma non è che poi quando sono a scuola magari tutti insieme diventa quasi impossibile non dargli il cellulare, no? Quindi questa è la realtà. Bisogna fargli capire sin da subito che è uno strumento, che non è la vita reale, che bisogna sapere apprezzare anche il mondo che ci circonda, e che sostanzialmente anche il computer, anche fare streaming, sono tutti strumenti che ci possono aiutare a raggiungere degli obiettivi, che sono quelli di poter lavorare in futuro, di poter accrescere una competenza professionale, e se si prende da questo punto di vista si vince. Se si dà in mano a un ragazzino un iPad o una PlayStation, se lo si lascia a casa da solo tutto il giorno, si perde. Certo. Ma questa è cultura familiare, quindi non diamo tutta la colpa agli strumenti, diamo la colpa a chi lascia il ragazzo davanti allo strumento per 10 ore. Riportiamo un po' di cultura nelle scuole, la cultura anche di come si deve comportare, e anche nelle famiglie, perché poi ci si lamenta sempre, però certo, non si pensa, no, che alla fine se il computer uno si leva, si spegne, si stacca, il ragazzo non lo può usare, quindi ma molti genitori li lasciano, li abbandonano, no, davanti a uno schermo, e poi si lamentano e giocano 10 ore al giorno.
mi sembra evidente il motto, Tommaso: sviluppo consapevole che voi fate. E ci facciamo una promessa, visto che, come hai capito, anche noi di base siamo a Roma, mentre Fabrizio è disperso per i fiumi di Boffalora.
Boffalora sopra Ticino, guarda che è una delle 7 meraviglie del mondo.
È vero.
Veristi, devo venire a trovare Fabrizio prima o poi, per te Tommaso, promessa di vederci e magari venire a vedere proprio di persona la vostra attività, ci farebbe un sacco piacere, va bene?
Certo, è un piacere.
Tommaso, grazie. Alla prossima, grazie mille davvero, buon lavoro.
Grazie a voi, a presto, grazie, grazie.
Ringraziamo Tommaso Ricci, direttore generale MCS Italia, che sta approcciando questa prima edizione dei giochi olimpici virtuali. Fabri, prima di salutarti e andare in pausa, ti voglio anche far fare questo minutino, no, di ricordo di Giampiero Boniperti. L'abbiamo fatto anche poco fa con Massimo Pavanna, però per chi respira, no, ambiente bianconero, sa che tipo di respiro bianconero ha dato sempre Boniperti all'ambiente.
Ma guarda, mi sono svegliato e sono stato colpito da questa notizia che mi ha segnato molto. Credo che se ne sia andata una delle più grandi bandiere, nel senso vero del termine, del calcio italiano, in questo caso bianconero. Io me lo ricordo molto bene perché c'ero a quel Novara Juventus allo stadio quando Boniperti incontrò Platini. Gli ho stretto la mano e negli occhi ho visto un uomo che amava il calcio. Amava il calcio, amava i giocatori, aveva uno stile, e quello stile l'ha lasciato, direi per sempre, nel DNA della Juventus. Se ne va veramente un gigante vero.
Senti, l'ho chiesto prima anche a Massimo Pavanna, non posso non farlo con te. Secondo te quali sono state le intuizioni più, magari, importanti, più particolari, che ha avuto anche a livello di scelta, di convinzione di giocatori? Perché poi questo era anche uno dei suoi ruoli più importanti, no? Far capire l'importanza della scelta Juventus da parte dei giocatori.
Ma guarda, io ho appena parlato con un po' di ex giocatori a cui ho dato purtroppo la notizia, certo, e mi ha impressionato quello che mi ha detto Aleinikov, no? Ve lo ricordate?
Come no?
Arrivava dalla ex URSS, certo, arrivava da un mondo in cui ti mettevi in fila per acquistare il tonno, tanto per essere chiari, anche se eri un calciatore della nazionale. E lui mi diceva, la cosa che mi ha impressionato è che lui non solo mi ha aiutato a capire lo stile Juve, no, lui mi ha aiutato a vivere. Ecco, io credo che questo faccia capire perfettamente il personaggio Giampiero Boniperti, un genio assoluto se parliamo di calcio, ma anche una persona stupenda che era pronta ad aiutare i suoi calciatori, e aiutare nel senso vero della parola. Quindi io credo che abbia avuto tantissime intuizioni geniali. Pensiamo a John Charles, a Platini, ma anche al rapporto con Del Piero, no? Però ragazzi, anche con quelli che non sono magari diventati delle icone bianconere, come ad esempio Aleinikov, lui c'era. Ecco, questo vuol dire essere un presidente.
Fabri, grazie mille, alla prossima, buona giornata e buon lavoro.
A voi, ciao ragazzi.
Abbiamo chiuso con una pillola riguardante il calcio vero, carichiamo la nostra solita partita, torniamo alla prossima con i nostri sport.